E allora mezzogiorno e due minuti primi, come annunciato, siamo in collegamento con una nostra vecchia conoscenza, con Antonio, nostro corrispondente, uno dei nostri corrispondenti principali da Fiumicino e dall'Italia nei giorni di tregenda della vertenza d'Italia. Intanto ciao Antonio, grazie per la presenza telefonica come al solito.
Ciao, grazie a voi, buongiorno.
Allora, questa telefonata era intanto per, insomma, visto che è un po' che non ci sentiamo, fare un pochino il punto sulla situazione che si vive in Alitalia, che diciamo, dopo che si sono spente le luci dei mass media, rimane abbastanza oscura, a dire il vero. Ma nasce anche dal fatto che in queste settimane in cui si è tanto parlato di Pomigliano, mi è capitato di riscontrare una serie di analogie con la vostra situazione di qualche tempo fa, davvero incredibile, insomma, il porre l'accento sulla fabbrica in un caso, sull'azienda in un altro, che non va bene, che non produce abbastanza, le lavoratrici e i lavoratori fannulloni, i troppi diritti, per concludere poi con addirittura la proposta per Pomigliano di una futuribile new company. Allora la memoria mi è andata immediatamente alla vostra situazione. E prima di parlare un po' di Alitalia, direi di farci capire un po' da parte tua se effettivamente questa analogia che noi abbiamo riscontrato c'è, se ci sono divergenze, insomma, quanto è paragonabile la situazione che si vive oggi a Pomigliano alla vostra di poco tempo fa.
Ma io penso che tutte e due le questioni si incardinino sulla questione del ricatto. Penso che l'analogia più profonda che sottende le due vertenze sia quella del ricatto. Il ricatto del fallimento della compagnia di bandiera con tutto ciò che è stato fatto, il martellamento mediatico sulla questione del grande baraccone, di una compagnia, quindi di un'azienda pubblica o comunque a controllo pubblico che produceva bilanci negativi da diversi anni, la necessità di una soluzione mai ricercata, mai attuata in passato, ma che comunque ormai diventava imminente, fatta apparire come l'intervento salvifico da parte del governo e da parte di questa cordata di italiani, e faceva da contraltare alla possibilità della chiusura dell'azienda, quindi della perdita di lavoro per 20.000 lavoratori, di un arretramento dal punto di vista economico dell'intero paese con la perdita di un asset fondamentale come strategico, come quello del trasporto aereo. Questo per quanto riguarda l'Italia fa da contraltare dall'altra parte a una situazione analoga, quindi un pezzo di industria italiana che decide di fare arma e bagagli anche a Pomigliano, di trasferirsi e di delocalizzare un gran pezzo di attività, a patto che questo significhi possa comunque restare, a patto che appunto i lavoratori rinuncino ai diritti, si determini un nuovo modello di relazioni sindacali che appunto travolga ogni ambito di relazioni che prima era stato consolidato negli anni, che faceva sì che esistano delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori che rivendicavano e che partecipavano al tavolo della trattativa con posizioni, per carità, non sempre condivisibili, ma comunque evidentemente in rappresentanza di un certo numero di lavoratori, e che appunto spostare tutto in un ambito che non è più quello appunto canonico della trattativa, ma quello del diktat, quindi di una controparte datoriale che che appunto, mo, qui ci vuole una battuta per sdrammatizzare, ma che si rappresenta come donatrice di lavoro, per parafrasare insomma delle cose un po' più note, che impartisce i diktat, per cui il diritto di show, e quindi fa battaglia politica, e questo è un po', no? Il diritto di sciopero, la malattia, 18 turni e così via, no? E quindi determina e impartisce le condizioni dell'accordo, chi c'è dentro bene, chi c'è fuori sta fuori, resta fuori, nessuna possibilità di trattativa, e nel frattempo anche lì un'opera mediatica di convincimento fatta ad arte, in maniera tale da isolare chi si oppone a una devastazione dei diritti, a un arretramento delle condizioni dei lavoratori, rappresentando appunto invece il datore di lavoro come colui che non sta tentando il tutto per tutto, piuttosto che prendere atto della necessità di delocalizzare un pezzo di produzione, fa uno sforzo ed eccolo lì che resterà, qualora però i lavoratori, questo sì, un minimo di sforzo lo facciano. Un po' le analogie sono sostanzialmente su questo. Poi l'articolazione, io penso che ne riflettevo qualche giorno fa con alcuni dei principali soggetti che hanno animato la vertenza di Alitalia sulle analogie profonde. Io penso che il modello sia un po' questo: in Alitalia si è determinato uno stravolgimento di tutto ciò che preesisteva in termini di relazioni, è stato fatto sostanzialmente per decreto governativo, nel senso ciò che determinava le condizioni, le modalità di fallimento, di commissariamento di una società, è stato che poi era, ricordiamolo, la Prodi bis, la Marzano, eccetera eccetera, è stato completamente rivisto e stravolto per decreto d'urgenza emanato il 28 di agosto del 2008 e poi fatto digerire attraverso accordi sindacali, prima i sindacati da subito disponibili, guarda un po' gli stessi che poi sono stati da subito disponibili a Pomigliano, la CISL, la UIL, l'UGL, più qualche paccottaglia locale da una parte e dall'altra, si trova sempre con chi può aumentare la schiera dei disponibili, e insomma mi sembrano le analogie sono sostanzialmente queste, e dicevo, da una parte appunto quella che si decreta d'urgenza e si travolgono per decreto alcune condizioni dei lavoratori, quindi l'abolizione nel caso di Alitalia dell'applicazione della 2112, quindi dell'articolo di legge che consentiva ai lavoratori nel caso di vendita di asset anche in regime di commissariamento di mantenere i diritti preesistenti nonché il diritto al lavoro preesistente fin tanto che esisteva l'asset aziendale, questo è stato travolto consentendo a chi è arrivato di scegliersi i lavoratori sulla base di un arbitrio sia in termini di tipologia di lavoratori da selezionare, sia in termini di quantità dei lavoratori da lavorare. Dall'altra parte invece si tenta di travolgere tutto attraverso, facendo sponda con, soprattutto attraverso l'accordo sindacale con le organizzazioni disponibili, due modalità diverse con cui comunque si punta al cuore dei diritti e delle condizioni di lavoro. Le analogie sono tantissime, io penso che la questione all'Italia ha aperto, lo ritenevamo all'epoca, lo ribadisco ancora oggi con una più puntuale cognizione di quello che sta accadendo, era un modello, si introduceva un modello di relazioni completamente nuovo nel paese e così è stato. Analogamente a quello che è accaduto per l'Italia, quindi la copertura, diciamo così, politica che è stata fatta a questa operazione anche da parte di alcune forze dell'opposizione all'epoca, e mi riferisco in particolare ai DS, allo stesso Veltroni che intervenne e ricondusse a Canossa Epifani, un Epifani che si dipingeva all'epoca come colui che aveva rotto la trattativa in nome della rappresentanza, del diritto di rappresentanza dei lavoratori. Oggi stessa cosa, Veltroni se ne esce in piena bagarre, in piena vertenza e dice che sì, beh, però la questione dell'assenteismo è una questione sulla quale il sindacato deve riflettere. A Pomigliano la questione dell'assenteismo posta dalla Fiat è una questione che legittima, che trova un riscontro oggettivo, insomma, una regia davvero abbastanza simile, abbastanza identica, ripeto, per un analogo identico obiettivo.
Senti, su Pomigliano i riflettori sono ancora accesi, anche se ritengo siano in via di spegnimento. Sull'Italia invece è calato il silenzio quasi assoluto da parte degli organi di informazione. Ecco, qual è la situazione dopo che tutto è stato ricondotto alla normalità, almeno secondo chi aveva le leve del comando?
Ma guarda, l'Italia è diventata una compagnia poco più che nazionale, non è sicuramente un vettore globale, non ne ha neanche le aspirazioni, è una compagnia ancillare ad Air France. Air France è attualmente l'azionista di riferimento a proposito dell'italianità della compagnia. Mi sembra che, senza dover fare analisi, ma attenendosi a quello che è uscito sulla stampa non più di due settimane fa in un'intervista di Colaninno sul Corriere della Sera, pubblicata sul Corriere della Sera, sulla questione dell'Italia, diceva: qualora dovessero continuare ad andare così le cose, alludendo al fatto che si prevedeva per il 2010 un raggiungimento di certi obiettivi di budget che non sono stati raggiunti, secondo Colaninno, per cause contingenti come l'aumento del prezzo del petrolio, come il problema del vulcano che ha creato dei disagi, ma che secondo noi non sono sicuramente solo questi, ma che attengono appunto allo sviluppo di un vettore che di fatto è ridimensionato e che quindi può subire un ridimensionamento stesso degli obiettivi che può conseguire, no? Non solo in termini, anche quello che si chiama economia di scala, quando un vettore, una compagnia è ridotta ad essere quello che è oggi all'Italia, è chiaro che gli obiettivi che si erano posti possono avere insomma, possono segnare il passo. Comunque lo stesso Colaninno diceva: qualora dovessero andare in questa maniera le cose, nel 2011 dovremmo pensare ad una ricapitalizzazione di Alitalia, cioè di fatto a mio avviso si anticipa quello che erano addirittura le più nere previsioni, cioè quello di un passaggio armi e bagagli della compagnia nelle proprietà di Air France, che non resterà soltanto l'azionista di riferimento di Alitalia, detenendo il 25%, ma aumentando la sua quota di proprietà ben oltre quella attuale, perché è ovvio che una ricapitalizzazione di Alitalia, qualora dovesse avvenire, è probabile, è quasi matematico che non sarà agita da coloro, da gran parte della schiera dei capitani coraggiosi che hanno colto nell'investimento di Alitalia l'opportunità di proteggere i propri affari, i propri business attraverso assicurazioni che sicuramente il governo avrà fornito loro, che non erano in genere quello del trasporto aereo, e che quindi non vedranno che la possibilità di uscire proprio dall'investimento del trasporto aereo e allontanarsi e ritornare nelle attività di provenienza, che sicuramente sono quelle su cui puntano poi gran parte dei capitani coraggiosi, i cosiddetti capitani coraggiosi che sono intervenuti nel salvataggio di Alitalia. Insomma, una partita di giro che penso che, nel momento in cui Alitalia dovrà trovare la necessità di una ricapitalizzazione, e appunto Colaninno dice che addirittura si accorcia e si prefigura nel 2011 qualora non si raggiungeranno certi obiettivi, io penso che insomma si concretizza il percorso iniziato qualche anno fa, cioè la vendita di Alitalia, il passaggio del controllo del trasporto aereo italiano da una compagnia di bandiera, quindi da una compagnia a maggioranza pubblica, ad una compagnia estera, che è quella che appunto è Air France, quindi il passaggio del controllo del trasporto aereo italiano nelle mani francesi, un altro asset industriale strategico di cui si perde il controllo nel nostro paese. Questo era quello che noi dicevamo che avrebbe prodotto l'accordo tra Prodi, l'accordo di Alitalia con Air France, nel caso in cui il governo Prodi fosse riuscito nel suo intento poco prima del 2008, insomma, quando appunto poi il governo Berlusconi subentrando disse la soluzione la trovo io, gli intenti erano gli stessi: un ridimensionamento di Alitalia, una trasformazione da vettore globale a vettore regionale o addirittura nazionale come è oggi, e il passaggio del controllo a Air France. Questo è accaduto, questo era quello che pensava di fare il governo Prodi, questo è quello che sta realizzando e che ha realizzato già in parte il governo Berlusconi. Dal punto di vista delle relazioni sindacali invece la trasformazione è profonda, profondissima. Alitalia era una compagnia di bandiera in cui le rappresentanze sindacali, anche insomma, nella parte più negativa del controllo del sistema, cioè quello per esempio CGL, CISL, UIL, la facevano da padrona anche dal punto di vista del clientelismo, una cosa che sicuramente ha fatto malissimo ad Alitalia, ha fatto malissimo ai lavoratori all'Italia, però era un'azienda dove al netto di queste storture delle relazioni sindacali comunque era una società che nel trasporto aereo nazionale, che non è fatto solo di vettori ma anche di ricche società di gestione aeroportuali, determinava un po' il nucleo delle relazioni sindacali, il nucleo dei diritti dei lavoratori in termini dei livelli salariali, in termini della normativa da applicare in tutto il settore. Oggi all'Italia, in cui appunto le organizzazioni sindacali, sia quelle che hanno sottoscritto subito gli accordi, sia quelle che non le hanno sottoscritte, sono state di fatto travolte, oggi esiste una sola voce, la voce del padrone. Se pensate che una questione su tutte, tempo fa in occasione all'Italia, oltre ad essere stata privatizzata, ha proceduto nel frattempo, la piccola Alitalia ha proceduto all'esternalizzazione di alcune attività, ultimamente ha esternalizzato addirittura le pulizie di bordo, per cui sono passate di mano a una SRL che dopo 5 mesi dal rinnovo del contratto applicato in questa SRL neanche erogava ai lavoratori gli aumenti salariali. Bene, i lavoratori esternalizzati appartenenti alla ex compagnia di bandiera, poi diventati CAI, poi esternalizzati, hanno messo in atto uno sciopero, insomma una lotta per tentare di vedersi erogare gli aumenti salariali. Cosa ha fatto all'Italia? Ha preso e organizzato le truppe antisciopero. Non solo ha trovato i lavoratori disponibili ad andare a sostituire gli ex colleghi in lotta per poter accedere agli aumenti salariali, ma all'indomani della riuscita del sabotaggio dello sciopero ha addirittura pubblicato sul giornale interno distribuito ai lavoratori i ringraziamenti con tanto di nomi e cognomi dei grumiti che si erano resi disponibili a sostituire i lavoratori in sciopero. Questo è un fatterello, per carità, ma la dice un po' lunga su qual è il livello, su che cosa si è consumato in termini di riconoscimento dei sindacati e dei livelli di vita sindacale tra i lavoratori. Insomma, la disfatta ha prodotto un contraccolpo davvero devastante. Oggi, ripeto, c'è solo la voce del padrone, per cui che penso sarà un po' quello che accadrà all'indomani della soluzione di questa vertenza che per quanto riguarda Pomigliano, per tornare a Pomigliano, certo è che lì c'è quest'ultimo pezzo, questa coda di vertenza che bisognerà vedere ora la CGL, come leggevo proprio ieri di Sacconi, che tenterà di riaprire un tavolo di trattativa analogamente a quello che è accaduto dall'Italia al Ministero del Lavoro per ricondurre a Canossa la FIOM, o per cercare di farne governare le scelte dalla stessa CGL. Cioè, a parte questa coda, mi sembra che anche da questo punto di vista il futuro per i lavoratori e anche per quelli della Fiat, insomma, da questo punto di vista la vertenza segnerà un po' una nuova epoca, e quando due società così importanti, che determinano due settori industriali così importanti come quello metalmeccanico, come quello del trasporto aereo, Alitalia da una parte, Fiat dall'altra, si svolta in questa direzione autoritaria anche nel campo delle relazioni sindacali, beh, insomma, per i lavoratori italiani tutti non si prevede un gran futuro al momento, insomma, c'è che disperare e lavorare per riorganizzare davvero qualcosa di alternativo che abbia la capacità di riaggregare i lavoratori e di riniziare le lotte di riconquista dei diritti scippati. Questo è un po' ormai la necessità nel nostro paese.
Senti, sei stato purtroppo facile profeta quando, insomma, ci sentivamo nel culmine della vertenza Alitalia, nel dire che se passava Alitalia poi ci sarebbe stato un effetto domino su tutto il resto, e a questo stiamo assistendo. Per concludere la nostra chiacchierata di quest'oggi, di questa mattina, si notano comunque germi di organizzazione, di auto-organizzazione all'interno di Alitalia e non solo, insomma, c'è qualche minimo appiglio per un futuro meno disperante per quel che riguarda, insomma, la tua esperienza diretta, ma, che ormai è decennale?
Cioè, il famoso slogan tanto peggio tanto meglio, ormai siamo tutti convinti che non era proprio fondato, era oltre che sbagliato, era infondato.
Anche perché puoi sempre scavare una volta arrivato sul fondo, abbiamo scoperto anche questo.
Sì, questo non ti rimane che scavare, però ho l'impressione che ripartire dai settori sicuramente sarà difficile, ecco, mettiamola così, sarà molto difficile, visto anche lo Stato, e quindi tento di risponderti alla domanda, sarà molto difficile pensare di far ripartire le lotte proprio dai lavoratori che subiscono una sconfitta così cogente nell'arco di così poco tempo. Al momento, ripeto, la disfatta pesa sui lavoratori e l'obiettivo da parte padronale di frantumare qualunque tipo di ipotesi organizzativa, anche di collante della collettività dei lavoratori, è raggiunto, per cui bisogna prima ricostruire questo, per cui all'orizzonte si vedono alla risposta, al momento no, al momento non si vede, cioè c'è chi non ha sottoscritto come la CUB all'epoca gli accordi, che continua la sua attività. Certo è che oggi la collettività dei lavoratori di quel comparto stanno subendo quella sconfitta, ma dico non solo quelli all'Italia, ma anche quelli delle gestioni aeroportuali, anche i lavoratori delle ricche gestioni aeroportuali. Non a caso, una decina di giorni fa, mentre all'oscuro di quello della volontà sia della categoria sia dei lavoratori, che quei pochi che hanno avuto la fortuna di esprimersi nell'ambito delle assemblee CGL, CISL, e qui anche appunto la CGL, CGL, CISL, UIL, UGL hanno sottoscritto la separazione contrattuale, consentendo alle società di gestione aeroportuale di separare i contratti tra i lavoratori delle gestioni, quindi dei gestori veri e propri, dai lavoratori dipendenti dalle aziende di handling. In altre parole, insomma, è stato frantumato l'ultimo pezzo di contratto nazionale ci si poteva riferire nella ricostruzione dei diritti nel comparto. Anche quel pezzo lì, nonostante le aziende non sono in crisi, è stato travolto, e anche lì è stato travolto stavolta non attraverso il ricatto ma attraverso l'arroganza, cioè a un certo punto, nonostante il rinnovo del contratto fosse stato sancito all'inizio di gennaio del 2010, le aziende che ritenevano invece voler applicare un altro trattato hanno cominciato a non applicare il contratto che fino al giorno prima era stato applicato in quell'azienda. Per cui Oggi, insomma, gli effetti di quella sconfitta si risentono in tutto il comparto. Certo, è difficile ripartire, ci stiamo lavorando per farlo. All'orizzonte, al momento, insomma, si vedono grosse nubi, ancora deve filtrare un po' di luce, mettiamola così. Però ci si lavora, insomma.
Va benissimo.